il responsabile editoriale di Pagella Politica, Carlo Canepa, che è in diretta con noi questo pomeriggio. Ben trovato.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Ecco, con noi sarà anche il nostro direttore Daniele Bianchini, che parteciperà a questa intervista, dove cercheremo di comprendere un po' quali sono i principali argomenti fuorvianti all'interno della campagna elettorale e come influenzano il dibattito anche nella nostra regione. Prima di tutto partiamo dal quello che è il funzionamento del vostro sito Pagella Politica. Come portate avanti la verifica delle notizie, il fact-checking?
Allora, Pagella Politica è nata nel 2012 ed è l'unico sito italiano che appunto si occupa di fare il fact-checking delle dichiarazioni dei politici. Fact-checking sembra una parolaccia, in realtà semplicemente vuol dire controllare i fatti. Se voi andate sul nostro sito, che è www.pagellapolitica.it, troverete una sezione dove raccogliamo le dichiarazioni dei politici, per esempio dei principali leader di partito, e numeri e fatti alla mano diciamo se dicono una cosa vera, una cosa falsa, oppure, come spesso succede, se la verità sta nel mezzo. Poi la politica si occupa anche di raccontare l'attualità politica e raccontare come funziona la politica concretamente, quindi abbiamo anche una sezione di articoli in cui, oltre a verificare quanto detto dai politici, spieghiamo ai nostri lettori che cosa c'è da sapere di importante sulla politica e in questo momento sulla campagna elettorale.
Ecco, chiaramente immagino che siate sommersi un po' dalle richieste in questo momento di avvicinamento alle elezioni. Quali sono i principali argomenti fuorvianti che trovate al centro della discussione? E curiosando un po' sul vostro sito, abbiamo letto che gli argomenti dell'ultimo mese al centro un po' di episodi di disinformazione sono stati quelli relativi principalmente all'Ucraina, al Covid e alle notizie sul clima. È una tendenza che è confermata anche in questo momento di campagna elettorale?
Sì, esatto, diciamo che ogni partito ha i suoi cavalli di battaglia e di disinformazione ce n'è un po' in tutti gli schieramenti. Diciamo che di Ucraina in realtà dal punto di vista dei partiti se ne sta parlando, ma meno rispetto agli scorsi mesi. Ovviamente ora i partiti politici si concentrano a promuovere, no, le loro promesse in ambito elettorale, e sicuramente le tasse, e per esempio l'ambito dei diritti civili sono quelli su cui si sentono più affermazioni dal punto di vista dei politici. Per fare un esempio su tutti, nel centrodestra si continua a ripetere, no, questa volontà di introdurre una flat tax, che poi se uno va a vedere flat tax davvero non è, perché non si parla di introdurre per tutti un sistema con un'unica aliquota, o anche il tema appunto dei migranti e degli sbarchi. È vero che stanno aumentando, ma siamo ancora su numeri più bassi rispetto al passato. E poi ci sono anche gli altri schieramenti, penso per esempio ad Azione Italia Viva o al Movimento 5 Stelle, in cui si cerca appunto di discreditare l'avversario accusandolo di aver fatto qualcosa e negli anni passati il contrario. E anche lì bisogna sempre stare attenti in quello che dicono i politici, perché spesso non è così netta, ecco, la verità. I nostri articoli sono sempre piuttosto approfonditi e diamo la possibilità ai nostri lettori e agli elettori di cliccare sui link e andare alla fonte che noi utilizziamo e ricostruire il fact-checking che noi facciamo. E possono i nostri lettori segnalarci delle dichiarazioni da verificare, ma segnalarci anche se abbiamo commesso degli errori. Quindi diciamo che la trasparenza nel nostro lavoro è la nostra parola chiave.
Trasparenza che spesso deve essere anche come dire, fondamentale quando si spiegano alcuni passaggi, come quello delle leggi elettorali con le quali andiamo a votare. Avete visto da vicino anche proprio i cavilli, se così vogliamo dire, di una legge, quella del Rosatellum, con cui andremo a votare e che già abbiamo votato nel 2018, poi in realtà, che lasciano anche un po' perplessi. Fa strano pensare che ovviamente il dibattito su questo spesso arrivi a ridosso della tornata elettorale, quando chiaramente ormai i giochi sono fatti e si è avuto anche tempo forse per rimetterci mano a questa legge elettorale, sicuramente perfettibile, che però oggi dà qualche grattacapo anche all'elettore medio per cercare di capire la modalità di voto. Su questo voi vi siete mossi abbastanza anche.
Sì, è vero, e confido io stesso che diciamo che non ho compreso bene al 100% il funzionamento della legge elettorale. A parte gli scherzi, è molto complicata. Anzi, se i nostri lettori si ascoltano, possono digitare manuale elettorale Camera e trovare su Google proprio un manuale in cui spiega tutto nei dettagli come funziona questa legge elettorale, e capirebbero direttamente loro, no? Che la materia è molto complicata. Quindi, come dicevo prima, una delle nostre missioni è quella di rendere la politica il più chiaro e comprensibile possibile, e abbiamo fatto degli articoli in cui abbiamo spiegato come funziona il Rosatellum, no? La legge elettorale che è oggi in vigore. Poi anche questa moda di dare i nomi latini alle leggi elettorali, secondo me, aiuta ad aumentare la confusione. E sì, e ce ne sono molti di limiti nell'attuale legge elettorale. Se cercate appunto sul nostro sito l'articolo Tutti i problemi del Rosatellum, ne abbiamo elencati alcuni. Per esempio, ci sono dei meccanismi che fanno sì che un voto di un elettore in Toscana, per dire, incida sull'elezione magari di un politico in un'altra regione. Questo è il cosiddetto effetto flipper. Con il taglio dei parlamentari, che ricordo dalla prossima legislatura passeranno da 945 a 600, si riduce la rappresentanza, e quindi ci saranno città come Torino, Napoli, che eleggeranno un senatore nei vari collegi nominali. Quindi diciamo che i limiti ci sono, non esiste una legge elettorale perfetta, però possiamo dire che, come diceva giustamente lei, i limiti di questa legge elettorale erano evidenti, i partiti hanno deciso di non intervenire, vedremo se nella prossima legislatura si deciderà di mettere mano anche su questo punto.
Ecco, sul vostro sito, tra i tanti contenuti, ce ne sono alcuni anche relativi alla nostra regione. La notizia che sembra essere un po' più dibattuta oggi al centro, ancora una volta, del dibattito politico, è quella del rigassificatore a Piombino e il suo funzionamento. Avete portato avanti delle verifiche su questo tema, immagino?
Esattamente, non ci siamo concentrati sulla bontà o meno della realizzazione di questo rigassificatore a Piombino, perché appunto il nostro obiettivo è quello di fornire i fatti per poi permettere di alimentare un dibattito politico sano, ecco, e non basato su slogan. Quindi diciamo abbiamo fatto un passo indietro, e per esempio di recente abbiamo verificato quali sono le posizioni dei partiti a livello locale rispetto a quello a livello nazionale, e circa un mese fa, mi pare, avevamo notato come ci fosse uno scollamento, no? Come alcuni partiti a livello locale fossero contrari al rigassificatore, mentre altri partiti a livello nazionale ne fossero favorevoli. In queste ore stiamo lavorando a un fact checking su una dichiarazione di Renzi che dice che Italia Viva e Azione sono gli unici a dire sì al rigassificatore, quindi se i nostri ascoltatori ci stanno seguendo, nelle prossime ore potranno vedere se l'affermazione di Renzi è corretta oppure no. In passato ci siamo occupati della Toscana, per esempio sulla questione del reddito di cittadinanza, perché non so se lo sapete, ma in Toscana è stato condotto l'unico studio per vedere se effettivamente il reddito di cittadinanza disincentivi la ricerca di lavoro. Ebbene, i risultati hanno detto che sembrerebbe essere di no, ecco, che non c'è stato un forte disincentivo al lavoro con l'introduzione del reddito di cittadinanza. Chissà se nelle prossime settimane non ci occuperemo della vostra regione ancora, magari parlando di altri temi, di altre questioni.
Ecco, come, a proposito della nostra regione, in caso i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici volessero contattarvi per sottoporre la vostra attenzione delle dichiarazioni da verificare, come fare?
Allora, ci trovate su tutti i social network, quindi siamo su Facebook e ci potete scrivere su Facebook, siamo su Instagram, su Twitter, quindi diciamo su questi tre social, se ci volete scrivere, scriveteci e rispondiamo sempre. Se no, all'email c'è contatti@pagellapolitica.it, o appunto anche sui social taggandoci. Ecco, se su Twitter uno ci vuole taggare sotto un post di un politico, o su Instagram vuole inoltrarci un post di un politico e chiederci se è vero oppure no, di solito rispondiamo in breve tempo. Ecco, non possiamo verificare tutte le dichiarazioni dei politici, però cerchiamo sempre di mantenere un contatto stretto con i nostri elettori.
Dovrete fare, immagino, gli straordinari in campagna elettorale, viste anche le tempistiche molto strette e il numero evidentemente anche molto più alto rispetto al solito di dichiarazioni che si accavallano in questi giorni.
Esatto, sì. solo per raccontarmi la mia giornata tipo, io tutte le mattine mi metto le cuffie e ascolto i talk show della giornata prima, velocizzati, appunto per poter cogliere le dichiarazioni dei politici. Ovviamente ci concentriamo soprattutto sulle idee dei partiti, e poi parte la caccia a cercare effettivamente se i numeri, i fatti, stanno dietro le cose che dicono i politici. E mi piace sottolineare il fatto che ogni nostro articolo, ogni nostro fact checking viene revisionato da 2 o 3 persone all'interno della redazione, quindi c'è un controllo molto meticoloso di quello che scriviamo. A volte diamo ragione a uno, o a volte diamo torto a un altro, ma se gli ascoltatori vanno a vedere sul nostro sito si vede immediatamente come, diciamo, la nostra imparzialità e la nostra neutralità è dimostrata dal nostro lavoro che facciamo tutti i giorni.
Siamo in par condicio, quindi non scendiamo nei particolari, poi magari ci risentiamo molto volentieri perché siamo molto curiosi del vostro metodo di lavoro e dei vostri risultati dal 26 di settembre, per chiederle anche qualcosa in più nello specifico, per capire se ci sono, insomma, dei politici che si comportano più o meno bene, o meglio, qual è la pagella politica di Pagella Politica.
Sì, esatto, molto volentieri, e mi piace anche sottolineare questa cosa qua, che in molti lettori ci chiedono: ma allora qual è il politico che dice più bugie, qual è il politico che dice meno? Ecco, dal nostro sito non è possibile ovviamente dirlo, perché non monitoriamo tutte le dichiarazioni dei politici, come ho detto. E poi mi piace anche sottolineare che spesso un politico può dire cose sempre vere, ma essere per esempio fuorviante o dire cose senza il contesto che ingannano il lettore. Noi cerchiamo sempre di segnalarlo quando sono queste eventualità, e spesso un politico può anche dire pochi numeri e pochi fatti, e quindi essere tra virgolette difficilmente sottoponibile alla prova del fact checking. Ci sono dei politici che hanno quello stile, no, molto politichese, no, di magari non citare numeri e fatti, e quindi è difficile verificarli, perché ovviamente noi non ci addentriamo, no, nelle opinioni soggettive e politiche che sono sacrosante. Quindi, nel senso, è difficile se non impossibile dire chi ne dice di più e chi ne dice di meno, però già andando sul nostro sito un'idea, qualcuno, diciamo, la linea di massimo uno se la può fare, ecco.
Ringraziamo quindi Carlo Canepa per aver trovato il tempo, nonostante questo carico di lavoro di questi giorni, di essere stato con noi questo pomeriggio. Ricordiamo, responsabile editoriale di Pagina Politica. Ci risentiremo più avanti sicuramente per continuare a parlare di queste lezioni e delle varie dichiarazioni, di tutto ciò che troverete di vero o falso in questo periodo elettorale. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata e buon weekend.